Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internationale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Peggy Johnson. Ciao Peggy, come stai?
Ciao Dario, sto benissimo, grazie. Volevo salutare caramente tutti gli ascoltatori di Radio Magazine. Ciao a tutti.
Ecco Peggy, tu sappiamo, no? Ci conosciamo da un po' di tempo, sei un insegnante di inglese, sei in britannica di nascita, ti occupi di traduzione, sei anche autrice, no? Di alcuni brani, hai scritto alcuni brani insieme ad altri autori, hai fornito consulenza a degli artisti famosi, tra cui ricordo Fausto Leali e anche Fabio Gomez, che è una nostra comune conoscenza, e ora diciamo sei impegnata con una rubrica radiofonica dove diciamo parli della lingua inglese, diciamo dai qualche dritta per imparare l'inglese, ma dove soprattutto racconti anche degli aneddoti. Ci vuoi parlare di questa tua nuova avventura?
Sì, grazie, sì. Questo è con Radio Libera, che è una radio FM 96.1 di Milano, e anche Rainbow Television, che si trova su Facebook. E, è una rubrica di soli 3 minuti, che pubblico 2 volte alla settimana, che parlo in modo leggero, spero simpatico, della cultura inglese, ma non da insegnante, proprio delle curiosità, come perché la regina si vestiva così, perché non chiudiamo l'ultimo bottone del gilet, perché nella lingua inglese ci sono tante parole con lo stesso significato. Poi parlo anche, ho fatto 4 molto interessanti per voi, spero, dove parlo di certe cose che collegano l'Inghilterra con l'Italia. Per esempio, quella mia preferita, devo dire, è la storia di una cappella italiana su un'isola sperduta, proprio nelle Orcadie, Orkney Islands, che si trovano al nord della Scozia, proprio sperdute. E fra di loro c'è un isolotto che proprio non aveva nulla, però era in una posizione strategica per la Seconda Guerra Mondiale, e Churchill ha deciso di fare costruire delle barriere antisommergibili per proteggere quella parte del mare del nord. Allora cosa ha fatto? Ha preso dei prigionieri italiani, li ha portati su queste isole sperdute, poverini, con il tempo scozzese, diciamo, che non sarà stato un migliore per loro, e hanno costruito queste barriere. Ma mentre erano lì, il prete che era con loro ha detto agli inglesi: ma noi siamo cattolici, noi abbiamo bisogno di una nostra chiesetta, un posto insomma dove possiamo praticare la nostra religione. Gli inglesi hanno detto: ok, potete costruire voi una chiesetta, una cappella, però potete solo usare il materiale che trovate in giro, non possiamo fare arrivare delle cose appositamente. Allora qui la fantasia italiana, guarda, ha avuto il migliore. Hanno preso anzitutto 2 di quelle, come si può, sono cose fatte di ferro corrugato ondulato, che sono dei tunnel semicircolare che si usavano come protezione durante le prime e seconde guerre mondiali. Li hanno uniti per fare il corpo, diciamo, la lunghezza della chiesa. Poi hanno messo con del cartongesso, hanno fatto una facciata. Poi hanno fatto cose tipo, hanno trovato del legno venuto delle navi naufragate e li hanno usati per fare delle decorazioni. Hanno preso il tubo di scarico di un vecchio veicolo, l'hanno ricoperto di cartongesso e l'hanno fatto delle ambientali. Ho fatto anche degli affreschi ed è uscita questa cappella in mezzo al nulla che sembra un angolo dell'Italia e di un toccante Dario che non hai idea, ed è ancora lì e lo usano ancora questa cappella.
Solo esclusivamente con materiale riciclato in sostanza?
Sì, 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 trovato così. E poi c'è un aneddoto particolare che non ho fatto in tempo ad aggiungere nella puntata. C'era fra i soldati un artista che ha fatto degli affreschi e lui, pensa, ha deciso di rimanere sull'isola dopo la fine della guerra per completare la sua opera. Comunque, mentre erano ancora lì prigionieri, questo artista ha preso un gabbiano che era per terra e ha dipinto un'ala di verde, l'altra ala di rosso e in mezzo il pancione del gabbiano bianco, e l'ha fatto svolazzare intorno all'isola che sembrava la bandiera italiana, e l'ha fatto per rincuorare gli italiani ma anche per dire tiè a quelli che lo si devono prigionieri.
Diciamo che...
è stata una cosa bellissima.
Diciamo che io conoscevo un po' questo aneddoto, è stato un po' raccontato su Rai Storia, ma tu lo hai arricchito senz'altro di dettagli. Se sei d'accordo, a questo punto facciamo un attimo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Ok, grazie, a dopo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Peggy Johnson, nativa britannica, e lei ruota con la sua attività intorno al mondo della musica, ha fatto consulenza con diversi cantanti famosi. Ecco, proprio in questi giorni si sta svolgendo in Svizzera l'Eurovision Song Contest. Tu lo stai seguendo, Peggy?
Certamente, per me e per tutti gli inglesi è una tradizione. Io mi ricordo da piccola, era proprio quel momento nell'anno che tutta la famiglia, tutti gli amici si riunivano, perché all'epoca era un'unica serata, non la tiravano alla lunga come adesso, e il numero dei concorrenti era decisamente inferiore.
Oggi abbiamo praticamente 37 cantanti in gioco, no? Fra cui solamente due sono italiani, Lucio Corsi e Gabri Ponti per il San Marino.
Certo, certo, ma lo sapete che questo è stato, tutto questa gara è stato ispirato da Sanremo, dal Festival di Sanremo. L'Europa ha deciso di prendere come esempio la festa di Sanremo, è stato quello a convincere gli europei a fare questa gara.
Ecco, ma Peggy, a te cosa ti ha colpito di più? Innanzitutto a me è piaciuta la serata inaugurale, c'è stato quel balletto coloratissimo.
Devo dire che quando fanno quelle cose mi distrago, perché ci sono delle luci che a me danno fastidio, perché devono usare sempre quelle luci? Ma comunque sì, no, l'idea è bello perché coinvolge tutti dall'inizio, e poi è molto bello che fanno una canzone dopo l'altra senza interruzioni, senza troppo parlare, e canzone, e dovrebbero fare così, scusate, anche a Sanremo sarebbe molto più piacevole guardare.
Diciamo che a questo proposito è stato sottolineato, diciamo, la valenza delle maestranze che riescono immediatamente a cambiare la scena e fare eseguire subito il cantante successivo. Questo, diciamo, è un merito,
sì,
della manifestazione.
Tecnicamente l'Eurovision è un'opera d'arte, questo sì, assolutamente.
A Sanremo invece, diciamo, il ruolo dei conduttori è quello proprio di perdere un po' di tempo per dare diciamo l'aggio alle maestranze di cambiare la scena, questo sicuramente.
Hai ragione, sì, certo.
Ecco, ma cosa ti ha colpito della conduzione? Quest'anno peraltro il commento in italiano era affidato a Gabriele Corsi e a Big Mama, che tra l'altro è delle mie parti, no? Di Avellino, che si è trovata al centro sulla stampa per la questione del body shaming.
Ma guarda, Big Mama io l'ammiro, perché sai cos'è? Che c'è ancora questa idea che dobbiamo essere tutti snelle, e tu sai, io sono, diciamo, curvy, per non dire obese, io sono curvy, ma ho delle ragioni, ci sono dei problemi che ho che purtroppo mi hanno fatto aumentare di peso, e purtroppo sento ancora dei commenti molto negativi. Allora, se tu non sai perché una persona è così, tieniteli per te i commenti, devo dire, anche perché essere, va bene, body positive longevity è una cosa bella, ma non è neanche giusto, diciamo, incoraggiare l'obesità. Io ho una lotta personalmente, dal mio punto di vista, una lotta continua, perché ho dei problemi medici. Però ammiro Big Mama, che lei non interessa cosa dicono, lei va, lei si veste così, lei si presenta così, lei è in pace con se stessa. E buon per lei, brava Big Mama.
Ecco, diciamo che gli artisti un po' qualche problema ce l'ha ognuno, perché ad esempio quello che noi amiamo di più, Lucio Corsi, ho saputo che in realtà lui ha avuto un altro tipo di problema, il mutismo selettivo, non so se tu l'hai sentita questa cosa.
Sì, il mutismo selettivo non è l'unico, ci sono tanti bambini che, o anche adolescenti, che soffrono di questo per vari motivi. Però devo dire, meno male che ha ritrovato la voce, perché le cose che dice lui, le poesie, perché non sono canzoni, sono poesie che fa lui, mamma mia, meno male che ha trovato la voce. Forse ha avuto bisogno di quel tempo di silenzio per preparare dentro di sé le cose che doveva dire.
Diciamo che il canto, la musica aiuta molto a guardarsi dentro, no?
Assolutamente, ti fa riflettere sul mondo, su te stesso, sì. E poi lui, devo dire, ha brillato a Eurovision, perché era quello più puro, quello più genuino. E io, a me è venuta la pelle d'occhio già la prima volta che l'ho visto a Sanremo, ma proprio tratteneva un respiro, dice, ma chi è questo qui? Già quando scendeva così magro dalle scale, poi quando ho cominciato a cantare, ho trattenuto il respiro fino alla fine. Secondo me ha portato proprio una ventata di freschezza, di purezza, di genuinità a questa kermesse, che non è famoso per la sua purezza, diciamo, ma lui veramente ha portato un attimo di bellezza, di purezza. E poi anche, non dimentichiamo, Tommaso, che canta con lui, che scrive le cose con lui, che senza lui Lucio sarebbe alla metà di quello che è, perché fanno una squadra fantastica. E una cosa che mi è sempre piaciuto di queste canzoni, l'ha fatto a Sanremo e l'ha fatto anche a Eurovision, la coreografia, quando a un certo punto Tommaso corre e raggiunge Lucio e cantano insieme al microfono. Questo è un omaggio chiaro, netto, a David Bowie, perché che ha influenzato molto il look di Lucio, perché la primissima volta che David Bowie ha cantato su Top of the Pops, che era il programma musicale per eccellenza inglese negli anni 60, 70, 80, la primissima volta lui ha cantato al microfono con il braccio intorno alle spalle di Ronson. All'epoca era scandaloso, perché sembravano, si atteggevano da omosessuale, che all'epoca andava benissimo, cioè noi sapevamo, non era mai un problema. Però farlo così pubblicamente in televisione è stato un momento di liberazione per tantissime persone. E Lucio Corsi ha fatto veramente un omaggio tenerissimo a David Bowie in quel momento, con quel gesto.
Ecco, diciamo, proprio a proposito di Lucio Corsi, e qui c'è una domanda che ti tocca a te personalmente, diciamo, la stampa ha parlato di questa novità della traduzione, che però alcuni hanno detto traduzione in inglese ok, però non è fedele rispetto a quello, al brano che ha cantato Lucio Corsi.
Sì, allora Lucio prima di tutto è stato intelligentissimo a decidere lui di far scorrere la traduzione, e tanti hanno criticato queste parole inglesi che scorrevano. Allora, attenzione, quando si traduce, fra virgolette, una canzone da una lingua all'altra, non devi mai tradurla alla lettera, perché non puoi, perché c'è la musicalità, c'è la ritmica, c'è la metrica, ci sono anche le differenze di cultura, perciò questo era una traduzione. Mentre se per esempio fossero le parole che lui poi avrebbe cantato in inglese, se avesse deciso di fare la versione in inglese, non andavano bene, perché non potevano essere perfetti. C'erano sì un paio di piccoli errori, come wolf dog, il cane lupo, in inglese si dice police dog oppure Alsatian, e c'erano un paio di piccole cose grammaticali, però ha fatto il suo lavoro questa traduzione, perché ha fatto capire a chi non capisse l'italiano che questa era una poesia, che è un messaggio profondo del essere se stessi, che non possiamo tutti essere cintura nera al judo. Infatti lui dice sono cintura bianca. Le sue parole sono stupende e quella traduzione, anche nelle sue imperfezioni, ha trasmesso il messaggio di Lucio, ed è questo che ci voleva e a questo che serviva. Perciò buon per lui e buono per chi l'ha tradotto.
Ecco Peggy, ma vogliamo aggiungere qualche aneddoto sulle precedenti edizioni dell'Eurovision Song Contest, specialmente quelle svoltesi nel Regno Unito, quella del 2023, per ovvie ragioni legate al conflitto russo-ucraino, si tenne proprio in Inghilterra?
In passato, negli anni 60 e 70, l'Inghilterra andava bene, il Regno Unito andava bene, c'era Dana che ha vinto per l'Irlanda, c'erano, e l'ultima, se non erro, l'ultima inglese che ha vinto era Katrina and the Waves, che ha vinto negli anni 90 con Walking on Sunshine, hey, quello lì, che è un'allegria unica. Da allora noi arriviamo di solito ultimi, penultimi, e c'è adesso, ridiamo tutti in Inghilterra perché troppo spesso si sente dire quando annunciano i punti alla fine Royaume-Uni nul point, cioè nessun punto per Regno Unito. Ormai è diventato un catchphrase, un motto per noi inglesi che guardiamo. Abbiamo quasi vinto, quasi, se non ero 3 anni fa, quando era scoppiata la guerra in Ucraina, diciamo che c'è stato un po' di votazione politica, tanto per cambiare, che ha fatto vincere l'Ucraina. E mi sta benissimo, ma noi siamo arrivati in secondo posto con il mitico Sam Ryder, con la sua voce stratosferica. Infatti la canzone si chiamava Spaceman e lui meritava di vincere, e non gli è dispiaciuto però essere secondi dopo l'Ucraina. Una canzone positiva, fantastica, che avrebbe vinto, ma lui stesso ha detto non ho problemi, sono arrivato secondo perché è giusto che in questo momento vinca l'Ucraina per incoraggiare questo paese. Perciò quello sì, siamo quasi arrivati, ma abbiamo anche mandato delle persone storiche come Engelbert Humperdinck, che era un divo degli anni 60 che è arrivato alla fine, proprio ultimo. Perciò ultimamente no, l'Inghilterra non raggiunge delle buone posizioni, e ce l'aspettiamo, ormai sappiamo che è così, chissà perché, è così e basta. La nostra canzone di quest'anno a me non piace, proprio non mi piace per nulla, non so chi siano questi ragazzi che cantano. Ho cercato di ascoltare la canzone, dopo metà canzone mi spiace ma l'ho spento, non mi piace per niente.
Diciamo un po' il tuo punto di vista è un po' controcorrente, diciamo, rispetto a una intera puntata che ha fatto sulla musica inglese Alberto Angela, no?
Ah, Alberto Angela, sì, hai visto che roba quello che ha fatto lui. Sì, la musica inglese lui l'ha usato in modo stupendo. Quella puntata lì non mi sono mossa per tutto il tempo che era in onda, è stato bravissimo.
E proprio mentre io e te stiamo parlando sono arrivati i risultati della manifestazione. Ha vinto l'Austria con il cantante di origine filippine Johann Spisch, mentre al secondo posto è arrivato Israele, al terzo l'Estonia con Tommy Cash, al quarto la Svezia e al quinto posto Lucio Corsi. Gabriel Ponte invece si è piazzato al 12° posto. Diciamo entrambi hanno portato in Europa la canzone italiana.
Bravo Lucio.
Peggy Johnson in collegamento telefonico, grazie per essere stato nel nostro programma e risentirci.
Grazie mille, e ricordatevi di seguirmi l'angolo inglese di Peggy Johnson su Radio Libera 96.1 FM oppure rainbowtelevision.tv. Grazie mille a tutti, buona giornata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Immagina di essere in una piccola stazione ferroviaria in un caldo giorno di agosto. Il binario è vuoto mentre un treno ad alta velocità, pieno di persone, passa rapidamente. Questo treno rappresenta l'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Chi ha le giuste competenze è già a bordo, mentre chi non si aggiorna rischia di rimanere indietro. Il Master in AI for Business, offerto dalla Italian Tech Academy e Talent Garden, è un'opportunità per salire su questo treno. Il Master, iniziato il 17 maggio 2025, è pratico e strategico, progettato per aiutare i partecipanti a comprendere e usare l'IA nel loro lavoro. Lezioni quasi esclusivamente online per 3 mesi. A differenza di altri corsi, questo Master offre una comprensione profonda delle applicazioni pratiche dell'IA e del suo impatto strategico nel business. È pensato per chi già lavora e vuole aggiornarsi. Coordinato da esperti del settore, unisce teoria e pratica per fornire una visione completa della tecnologia. Il Master non offre solo strumenti, ma cambia anche il modo di pensare dei partecipanti, rendendoli leader nell'uso dell'IA nelle loro aziende. L'IA non è una moda, il suo impatto è già visibile. Un esempio è Gamma, una piattaforma basata su intelligenza artificiale che ha cambiato il modo di creare e condividere idee, riducendo la necessità di un grande team di lavoro. I leader del settore prevedono che grazie all'IA, anche un singolo individuo potrebbe gestire un'azienda di grande successo in futuro. Secondo le previsioni, nel 2030, il 70% delle aziende utilizzerà l'IA, creando una forte domanda di professionisti qualificati. Sempre più nomi di spicco nel settore tecnologico dimostrano che utilizzano l'IA per migliorare le loro capacità e prendere decisioni più strategiche. Se i leader del settore vedono l'IA come un potenziatore, anche gli altri dovrebbero farlo. Le pop star Dua Lipa ed Elton John sono tra gli artisti che chiedono al governo del Regno Unito di aggiornare le leggi sul copyright, per proteggerli dall'intelligenza artificiale. Una lettera firmata da oltre 400 musicisti, scrittori e artisti britannici afferma che se un disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento non verrà modificato, si troveranno a cedere il loro lavoro alle aziende tecnologiche. Non tutti, però, sono d'accordo con la loro posizione. Le azioni delle più grandi aziende tecnologiche del mondo sono in salita dopo che Stati Uniti e Cina hanno concordato di ridurre i dazi sui rispettivi prodotti per 90 giorni. Si tratta di una de-escalation significativa della guerra commerciale, che ha causato nervosismo nella Silicon Valley, a causa della dipendenza del settore dalla Cina come polo manifatturiero. Tuttavia, su molti beni permangono dazi del 30%. Il Messico ha intentato causa a Google per aver ignorato le ripetute richieste di non rinominare il Golfo del Messico come Golfo d'America per gli utenti statunitensi del suo servizio di mappe. La scorsa settimana, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per rinominare ufficialmente il Golfo. In seguito a un ordine esecutivo di Trump, Google ha ridisegnato le sue mappe, citando una prassi consolidata di seguire i cambi di nome ufficiali. Ma il governo messicano ritiene che abbia male interpretato l'ordine di Trump. Chatbot come ChatGPT potrebbero essere in grado di gestire una gamma crescente di attività, ma alcune persone si rifiutano di usarli per motivi etici, come la dirigente di un'agenzia di comunicazione a londinese, che ha dichiarato: che senso ha pubblicare qualcosa che non abbiamo scritto noi, leggere un giornale scritto da bot, ascoltare una canzone creata dall'intelligenza artificiale, dov'è il piacere in tutto questo? L'azienda israeliana che ha creato lo spyware Pegasus è stata condannata a pagare a WhatsApp 167 milioni di dollari per aver hackerato 1400 persone nel 2019. Pegasus può essere installato da remoto sui telefoni cellulari per accedere, tra le altre cose, a microfoni e telecamere. NSO Group, che vende la tecnologia, è stata accusata di aver permesso a regimi autoritari di monitorare giornalisti, attivisti e politici. Meta, proprietaria di WhatsApp, ha accolto con favore la sentenza, ma NSO sta valutando la possibilità di presentare ricorso. Il Regno Unito sta indagando su 2 siti pornografici che ritiene possano violare le nuove norme sulla sicurezza dei minori. L'autorità di regolamentazione dei media Ofcom afferma che le aziende non hanno specificato come impedissero ai minori di accedere alle loro piattaforme. Da gennaio, i siti web nel Regno Unito che pubblicano materiale pornografico rischiano multe salate se non implementano controlli robusti sull'età. Le aziende in questione non hanno risposto alle richieste di commento.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.